It'll be an F for you.
Yesterday.
I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
E benvenuti amici di Missini, no pardon, di Radio Incredibile. Stasera appuntamento speciale, appuntamento inedito per me, siamo in compagnia di Massimiliano. Ciao Massimiliano.
Ciao, ciao Claudio, ciao radioascoltatori e anche videoascoltatori tramite la diretta Facebook che anch'io ho appena condiviso, in modo che spero che anche qualche mio contatto si colleghi.
Bene, Massimiliano, allora io non sarei un po' impreciso nel presentarti, che prima ho provato a dire chi sei, quello che fai, ma siccome hai un curriculum così bello e così ampio, non mi cimento, quindi lascio che sia tu un po' a raccontare il tuo percorso di vita professionale.
Perfetto, grazie Claudio. Allora, io nasco come endocrinologo, la mia specialità è endocrinologia con indirizzo malattie del metabolismo e diabetologia, e quindi mi sono sempre occupato di queste cose. Poi all'inizio della mia carriera, per vari motivi, sono stato assunto nella dietetica e nutrizione clinica degli ospedali riuniti di Ancona, e quindi per 13 anni mi sono occupato solo esclusivamente di nutrizione umana, sia normale che artificiale, con tutti i suoi risvolti e problematiche. E contemporaneamente, dopo diciamo qualche anno, ho avuto anche per 9 anni l'incarico di professore a contratto presso l'Università di Urbino, la facoltà di biologia, per la laurea magistrale in biologia della nutrizione, dove lo stesso spiegavo le scienze tecniche dietetiche applicate. E adesso da 8 anni sono tornato agli inizi, quindi alla endocrinologia, e mi occupo prevalentemente di diabete e obesità, quindi anche qui sempre strette correlazioni con alimentazione e stile di vita, che sono il life motive appunto della mia professione.
Allora, noi ci siamo conosciuti ormai 2 mesi fa in uno di quelli sono i templi in cui poi diciamo, la buona, la corretta alimentazione o la buona educazione alimentare va un po' a prendersi una pausa, almeno per un giorno, no? Che è un'occasione di un matrimonio. Quando ci siamo conosciuti, poi io ho iniziato a bersagliarti di domande, perché hai avuto una pecca, ovvero rispondermi, quindi e questa pecca ti ha portato qui stasera a parlare. Quindi stasera mi piaceva insomma parlare con te dei temi a te cari, che per te immagino, come hai detto anche, sia nel fuori onda che in onda, siano un po' una missione di vita, no? Perché poi sei un medico che ha a che fare non solo con con, diciamo, con le patologie, ma anche a che fare con i costumi, con il sistema economico alimentare. Quindi, diciamo, la tua specializzazione alimentare e medica ti mette in gioco al supermercato di fronte a una pubblicità, di fronte a una busta della spesa. Quindi, diciamo, non smetti mai di fare il medico, Massimiliano.
Beh, esatto, questo qui dovrebbe essere un po' per tutti i medici. I medici, essere medico più che una professione è una missione. Dopo, purtroppo, abbiamo esempi che a volte vanno agli onori della cronaca, dove magari il denaro viene messo prima e tutto questo si perde. Però, a differenza anche magari di altre professioni, senza voler assolutamente sminuire nessuno, però un professore di lettere classiche, Dante Alighieri è quello, poi uno lo può interpretare in un modo o in un altro, però la Divina Commedia è quella. Invece la medicina è in continua evoluzione. Se io ripenso a quando ero uno studente di medicina e studiavo il modo di trattare il diabete mellito all'epoca e il modo di trattare il diabete mellito oggi sono due pianeti completamente differenti e quindi il medico si deve continuamente aggiornare, non può mai dire ho finito di studiare perché ogni giorno escono risultati di ricerche scientifiche serie validate che confermano cose che già sapevamo, ma molte volte smentiscono anche cose che noi conoscevamo in maniera errata o imprecisa. Quindi ecco perché molte volte la gente dice: ah, ma come prima era così? La scienza va avanti e a volte capiamo dei meccanismi sempre più piccoli, sempre più molecolari, che ci aprono nuovi orizzonti, perché le risposte poi, come nell'universo, sono sempre nell'infinitamente piccolo più che nell'infinitamente grande.
Allora, stasera invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a porci delle domande, a farci delle domande in quello che è il settore un po' dell'alimentazione e poi anche passami il tema, della vita ormonale di tutti noi, no? Si
Sì,
può dire, Massimiliano?
assolutamente sì. Noi in qualsiasi momento secerniamo ormoni e come dice il termine stesso, ormone deriva da una parola greca che significa messaggio, messaggero, proprio perché sono dei messaggi che utilizzano alcuni organi per dialogare con altri per far funzionare bene tutto il corpo. Quindi niente di più corretto.
Allora, Massimiliano, iniziamo un po' dalla vita di tutti i giorni, no? Abbiamo detto che sei medico 24 ore al giorno. Io sono andato a fare spesa poco fa, insomma, prima di cena, la spesa per la settimana. A cosa dobbiamo stare attenti? Quali sono, diciamo, i valori a cui porre attenzione? Quali sono invece quelle operazioni di marketing, quelle operazioni pubblicitarie da cui così, stare attenti, a cui sfuggire?
Ma guarda, questo capitolo è talmente ampio che bisognerebbe istituire un corso universitario. Allora, partiamo dalle etichette, per esempio, quelli che leggono senza zucchero pensano che in quel prodotto non ci sia per niente lo zucchero o nessun tipo di zucchero.
E invece non è così.
Invece non è così, proprio perché purtroppo, diciamo, le maglie della legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari sono molto ampie e quindi i bravi rivenditori, ma più che rivenditori, appunto le grandi industrie, le multinazionali che producono alimenti, giocano all'interno di questo. Siamo molto concreti e pragmatici. Allora, primo, vorrei far riflettere sul fatto che ciascuno di noi ha il suo diciamo prodotto preferito. Dice: ah no, io si possono fare nomi commerciali,
Sì, dai,
dice
falli.
dice: ah no, io prendo il cioccolato da Perugina, ah no, io il panettone prendo solo il Motta, ah no, io quest'altra cosa. Se andate a vedere in basso a destra c'è un logo che accomuna tutto ed è Nestlé, perché Nestlé è una delle cinque multinazionali dell'alimentazione che gestisce le regole, fa le regole,
Il
purtroppo.
bello e il cattivo tempo.
Sì, e purtroppo le regole le fanno sempre a favore, diciamo, del guadagno economico e non, diciamo, di una tutela della salute. Tornando all'esempio dello zucchero, quindi moltissima attenzione perché non c'è zucchero aggiunto, può voler dire che non c'è saccarosio aggiunto, ma magari ci sono altri zuccheri. Il fruttosio, ah no, ma il fruttosio fa bene perché è naturale.
Perché sembra frutta, quindi...
Questa, no, ma questa è una delle leggende metropolitane. Allora, il fruttosio fa bene perché viene dalla frutta. Vorrei far riflettere i nostri amici che anche il saccarosio viene da una fonte vegetale che è la barbabietola da zucchero. E anche qui, se apriamo una piccolissima parentesi storica, originariamente lo zucchero si estraeva dalla canna da zucchero, che c'ha proprio questo termine, e questo lo facevano già gli antichi romani e poi sempre meglio. Poi chi è che ha scoperto questa possibilità di estrarre saccarosio anche da altre fonti? Un biochimico francese, adesso perdonami Claudio, il cognome non mi viene, però un biochimico francese, perché
al tempo
delle guerre napoleoniche praticamente gli inglesi misero un blocco navale sulle colonie francesi e le Antille francesi, dove appunto si produceva e ancora si produce canna da zucchero e ottimi estratti alcolici da canna da zucchero, che come tutti sanno è rum, e quindi i francesi non potevano più andare a prendere lo zucchero. Ecco che allora siamo nel fine 700, primo 800, i grandi biochimici Lavoisier e tanti altri, e quindi qualcuno scoprì che si poteva estrarre, come si estraeva melassa dal canna da zucchero, se ne estraeva altrettanta, anzi anche di più, in maniera più facile, dalla barbabietola. Ed ecco le barbabietole da zucchero, perché dopo tutti iniziarono a produrre quello e i prezzi a canna da zucchero e l'importanza a canna da zucchero è caduta, fino a questi nuovi revival new age degli ultimi tempi. Ci torneremo, perché
noi
anche questa qui,
viviamo in una zona in cui la barbabietola da zucchero ha spostato l'economia per tanti
esatto.
anni.
Eh beh sì, noi qui nelle Marche infatti ogni tot chilometri c'era uno zuccherificio, in questo periodo si sentiva quel buon odore di buon odore per chi sapeva apprezzarlo, dopo chi ci abitava magari non era buono per tutti. Quindi tornando alla nostra etichetta, c'è il fruttosio, non c'è il saccarosio. Allora, dal punto di vista calorico, gli zuccheri hanno 4 kilocalorie per grammo, quindi non c'è nessun vantaggio dietetico nutrizionale. Sono tutti e due naturali, e è vero che il fruttosio dà meno fastidio al diabete, nel senso che il saccarosio innalza di più la glicemia e necessita fin dai primi momenti di insulina, mentre il fruttosio no, solo per grandi carichi. Ma questi grandi carichi non sono poi così grandi, e oggi come oggi li assumiamo facilmente, quindi anche il paziente diabetico, che in passato qualcuno magari poteva aver consigliato di usare la bustina di fruttosio, no, non va bene. In più il fruttosio viene messo dappertutto, dentro le merendine, dentro le gomme da masticare, dentro le bevande zuccherate, dove c'è scritto non zuccherate, altre cose. E la brutta notizia che voglio dare, che tutti si spaventano del glucosio, il veleno bianco, così, è che anche il fruttosio è pericolosissimo ad elevate dosi, perché non dà il diabete, ma dà neoplasie al fegato e al colon, già dimostrato, e si sta studiando su altre cose. Quindi attenzione, se c'è scritto senza zucchero, andiamo a leggere che cosa c'è al posto dello zucchero, tanto per rendere una bevanda più piacevole. Ma il vero trucco, perché queste bevande sono così ricche di, diciamo, oligoelementi, chiamiamoli così, molecole semplici, per un semplice processo fisiologico. Nel senso che se io ho sete, vuol dire che il mio sangue è troppo denso, devo aggiungere dell'acqua, e l'unica cosa che mi potrà dissetare veramente è l'acqua. Andrà a diluire queste concentrazioni, usiamo solo 2, ma nel sangue ce ne sono 1000 cose, di zucchero e di sale che ho nel sangue. Ma se io bevo una bevanda dove dentro c'è già sciolto il sale, nessuno di noi lo farebbe, perché non mi disseta, anzi mi aumenta l'arsura, e questo lo sappiamo tutti fin da piccoli. Una bocconata d'acqua al mare ci ha insegnato che l'acqua del mare non ci disseta. Ma dal punto di vista osmotico, il sale e lo zucchero si comportano allo stessissimo modo, quindi anche se impalato la sensazione è piacevole dello zucchero che va giù, zucchero, glucosio, fruttosio, xilitolo, zucchero artificiale, aspartame, qualsiasi zucchero, nel momento in cui va giù, il mio corpo lo assorbe, va nel sangue, siccome è più concentrata di com'era il sangue ed è sicuramente più concentrata dell'acqua normale, che cosa fa? Aumenta la sete,
paradossalmente.
Quindi la bevanda zuccherata, frizzante, non facciamo nomi commerciali perché no, non se li meritano, però paradossalmente invece ha questa sensazione euforica di avermi dissetato, ma in realtà dal punto di vista fisiologico e dopo qualche ora, mezz'ora, un quarto d'ora, a seconda di quanto ero disidratato, quant'altro, andrò a caccia di qualcos'altro. Gli americani continuano a comprare bevande zuccherate, noi cerchiamo di non farla questa cosa, proprio perché non ha senso e va a squilibrare diversi equilibri.
Quindi bevendo un bicchiere di quella famosa bevanda marroncina al sapore di cannella avrò un po' idratato le labbra, avrò gustato un po' di zucchero sulla lingua, ma di fatto non ho idratato,
quindi se ero disidratato, pensiamo dopo magari un evento sportivo o altre cose, dopo i rischi si vedono e a volte giungono fino a una gravità clinica. Poi un'altra cosa, per esempio, un altro esempio eclatante, no? Sulle etichette non è obbligatorio mettere le quantità degli ingredienti, è obbligatorio mettere gli ingredienti
in ordine di presenza.
Bravissimo, ed è obbligatorio metterli in ordine di quantità, ma non è obbligatorio specificare le singole quantità. Quindi ci sono alcune ditte serie che non hanno niente da nascondere, che le mettono anche le quantità, applauso, e quindi sappiamo esattamente cosa prendiamo e scegliamo magari questi prodotti. Altre ditte invece non li mettono. Adesso ti faccio un quiz, no? Vai. Allora, ci sono dei cracker di cui non faremo il nome, ma sono i cracker più buoni che tutti quanti abbiamo assaggiato, adesso li fanno anche più piccolini, più carini, giusto per aumentare le vendite. Questi cracker, se io prendo l'etichetta, vedo che al primo posto c'è come ingrediente farina di frumento, beh, grazie,
mancherebbe altro,
ci mancherebbe altro. Al secondo posto c'è grassi vegetali, anche qui sui grassi vegetali c'è un mondo da dire. E al terzo posto poi ci sono altri ingredienti a scemare, e uno di questi poi a un certo punto, al quinto posto, mi sembra che ci sia anche sciroppo di glucosio, cosa che le nostre nonne nel pane, nei panini, nei biscotti, altre cose non mettevano. L'industria alimentare lo mette perché anche questo esalta, diciamo, il nostro omino primitivo, del quale parleremo approfonditamente dopo, perché tutte le nostre pecche oggi derivano da questo omino primitivo che è ancora dentro di noi. Quindi dicevamo, questi cracker sono molto molto buoni proprio perché al secondo posto hanno dei grassi, e per il nostro cervello, quando un alimento contiene grasso, siccome per milioni di anni il problema era trovare le calorie e le calorie sono racchiuse nei grassi, il cibo grasso per il nostro cervello per antonomasia è buono. Quindi ecco perché il fritto è buono, la Nutella
così
è buona,
anche una scarpa fritta è buona.
Bravissimo, proprio perché si impregna di grassi, quindi il nostro cervello ancestrale primitivo lo recepisce come un'ottima fonte di calorie, sia per oggi che per domani, perché l'uomo primitivo non sapeva se il giorno dopo poteva andare a caccia o avrebbe trovato le calorie. Quindi dicevamo, ti faccio questo quiz. Allora, questi cracker X sono così buoni perché hanno tanto grasso, tant'è vero che è al secondo posto. Ti chiedo, Claudio, mettiamo che ci mettiamo noi a fare dei cracker ancora più buoni di questi. Per farli ancora più buoni di questi dobbiamo mettere più grasso. Ora io le quantità non le so perché sono segrete, ma sempre per farti il quiz ti dico, ci sono 40 grammi di farina e 30 grammi di grasso, mettiamone 60 in modo che sono più buoni, però se noi mettiamo 60 grammi di grasso vegetale dobbiamo spostare quell'ingrediente al primo posto, e nessuno di noi, nessuna massaia mamma comprerebbe mai un prodotto da forno dove il primo ingrediente è il grasso, il secondo ingrediente è la farina. Come fai te a mettere 60 grammi di grasso però lasciando al primo posto come ingrediente 40 grammi di farina, senza chiaramente barare, perché poi se arriva un controllo dei NAS, cioè perché te sull'etichetta puoi anche scrivere 40, 30, ma ne hai messi 60. No, noi ne mettiamo 60 rispettando la legge.
Metto invece ogni 100 grammi, ogni 200 grammi. No,
No, no,
no.
perché il parametro è sempre qualsiasi numero vedete, è riferito a 100 grammi
100
di
grammi.
prodotto crudo.
Non ho idea come fare questo escamotage.
Adesso appunto non c'è tempo per farti riflettere, ma secondo me lo sai e l'hai letto anche te. È molto semplice. Basta scrivere farina, e noi apriamo la parentesi, noi lo sappiamo, 40 grammi. Poi grasso vegetale, 30 grammi, grasso animale. Hai mai visto
Ah, già,
quando
ok.
vedi grasso animale e grasso vegetale? Allora, per l'etichettatura sono due ingredienti diversi.
Però il secondo e il terzo sommati fanno più del primo,
Però
ovviamente.
30 più 30 fa 60, quindi noi
Giusto?
abbiamo messo 60 grammi di grasso, perché poi per il nostro corpo, o è animale o vegetale, le calorie sono
Grasso
sempre
è
quelle,
grasso è.
9 per grammo. Dopo ci sono altre proprietà di cui magari parleremo un po' più avanti. E quindi noi abbiamo rispettato l'etichettatura, perché 40, 30, 30, viene un controllo, sono due ingredienti,
E ti
però per
dirò.
il corpo non va bene.
E però per l'uomo della strada, per la donna della strada, addirittura quel grasso vegetale lascia quasi presagire che sia un grasso buono.
Bravissimo, e questa è un'altra leggenda metropolitana. Allora, questa negli ultimi anni, io perché queste battaglie le combatto appunto da tanti anni, visto che ormai ho 27 anni di carriera, e però
Perché hai 35 anni,
sì,
ovviamente,
esatto,
hai iniziato
sì.
all'elementare.
No, esatto, mi sono laureato abbastanza presto, però insomma, no, c'ho anche qualche anno. Quindi ti dicevo, il problema del grasso vegetale. Allora, negli ultimi anni, no, è scoppiata questa storia dell'olio di palma, e quindi bene o male molti si sono informati chissà dove. I grassi vegetali non sono tutti uguali, perché la bontà dal punto di vista fisiologico, nutrizionale di un grasso non la fa la sua origine, ma la fa la sua struttura chimica. Quindi dobbiamo tornare, per chi ha studiato un minimo di chimica, alla famosa suddivisione grassi saturi, grassi insaturi, grassi poliinsaturi. Allora, anche qui purtroppo la nostra mente è portata istintivamente a pensare che poli sia meglio di mono insaturo, perché tutti ragioniamo sempre con gli euro, no? Uno dice un euro è bello, 100 euro è meglio, poli è meglio. Invece madre natura no, madre natura cerca sempre l'equilibrio, vuole sempre un equilibrio. Noi siamo un continuo equilibrio. L'insulina che ho citato prima è un ormone importantissimo per il controllo glicemico, ma se non ci fosse l'ormone controregolatore, il glucagone, che fa esattamente il contrario, rischieremmo di andare in ipoglicemia. Così come il braccio si flette perché c'è il bicipite, ma se non ci fosse il tricipite per estenderlo, rimarremo con le braccia flesse. Quindi madre natura cerca sempre l'equilibrio in tutto. Nel corpo umano, che è una delle cose che...
L'omeostasi, giusto?
Omeostasi, esatto,
La
l'omeostasi è l'equilibrio
condizione di
di tutte le
equilibrio.
sostanze, ma qui proprio stiamo a livello di equilibrio.
Fisico, meccanico quasi,
Cioè, proprio
chimico.
qui io uso sempre, perché ti dico, pur essendo rigorosamente scientifico, però quando anche cose un po' strane alternative dicono cose giuste, dico quello è giusto. Qui siamo a livelli di yin e yang, proprio un concetto orientale di equilibrio, che però si attua rispettando le leggi della fisica e della fisiologia e non seguendo le fantasie o cose così momentanee. Il bello della scienza è che è sempre replicabile a qualsiasi latitudine, in qualsiasi momento dell'anno.
È dimostrabile,
Esatto,
replicabile,
replica è
dimostrabile.
dimostrabile, e chiunque, seguendo il prospetto scientifico, può fare quella cosa. Se a uno funziona e a un altro non funziona, ha rispettato tutto, vuol dire che le cose non vanno bene. Torniamo a noi, quindi dicevamo la cosa importante è la struttura. Allora, saturi, come dice anche il nome, saturo, così sono cattivi non per il gusto, perché anzi a volte sono anche più buoni di quelli monoinsaturi o poliinsaturi, ma sono cattivi perché tendono a incrostarsi nelle arterie e quindi danno la famosa, io uso un termine molto semplice, insomma,
Sì.
per i nostri ascoltatori, e quindi danno inizio all'arteriosclerosi, che poi porta all'ictus o all'infarto o all'amputazione del piede, a seconda di quali sono le arterie che si sono incrostate e pian piano poi si vengono a chiudere. I monoinsaturi invece, che hanno solo un doppio legame, sono particolarmente fluidi e quindi non si incrostano nelle arterie. C'hanno le calorie, quindi se ne mangio troppi vanno a finire sulla ciccia, però nelle arterie no, anzi alcuni di questi pare che addirittura aiutino a pulirle. I poliinsaturi, che hanno più doppi legami, che in teoria sono più mobili, per un periodo storico, che è quando forse stavi nascendo te, io ero un po' più grande, me lo ricordo, quindi negli anni 80 si pensò che appunto poli fosse meglio e c'era una serie di studi, una serie di campagne pubblicitarie, il famoso olio cuore con Nino Castelnuovo che saltava la staccionata proprio perché l'olio di girasole ha più poliinsaturi. Poi, come al solito, la scienza ha dimostrato che questa intuizione era una intuizione sbagliata, perché è vero che i poliinsaturi sono meglio dei saturi, quindi i saturi sono il male assoluto. I poliinsaturi sono meglio, non si incrostano, ma ancora meglio si comportano i monoinsaturi. I nostri ascoltatori stanno dicendo: ok, ma io al supermercato non c'ho scritto saturo, l'olio extravergine d'oliva. Torniamo sempre lì. Noi abbiamo questa fortuna di essere un paese mediterraneo, quindi l'olio extravergine d'oliva non è un'esclusiva italiana, ce l'hanno anche i greci, gli spagnoli, i marocchini, così. Noi abbiamo la fortuna di averci il nostro, tra l'altro noi nelle Marche abbiamo anche diverse zone di produzione, Cartoceto e il Formano, che producono degli oli.
Anche l'Ascolano, se vogliamo.
Sì, tutta la valle che sale lì. E, io parlo di quelli che proprio ho conosciuto, come dici te, anche in occasioni appunto così di presentazioni o studi. Quindi tutte le Marche, tutta l'Italia, senza togliere niente, poi all'Umbria, alla Puglia, altre cose. Quindi noi abbiamo questa fortuna che dovremo sfruttare un po' di più. Quindi, come consiglio, take un message su quando andiamo a fare la spesa, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di fare la spesa come la faceva mia nonna o mia mamma, che insomma ha una sua età, nel senso che cercare di prendere prodotti il più a chilometro zero, un termine che va molto di moda, quindi prodotti del luogo, prodotti stagionali, perché è vero che le fragole sono belle e fanno bello il Natale perché sono rosse, ma le fragole a Natale, a dicembre, da dove vengono? In quale campo sono state coltivate?
In quale congelatore hanno sostato?
Esatto, così come le arance, è vero che d'estate serve la vitamina C, ma la prendiamo dai frutti estivi, che ce n'hanno tante di vitamina C. Le arance le mangiamo a Natale, che io mi ricordo ogni volta che sbuccio un'arancia, esatto, la buccia, i miei nonni, i lumini fatti con le cose così, no? Quindi la stagionalità, prodotti il più possibile vicini a noi, e anche lì cercare di conoscere chi li produce, quindi grandi distribuzioni, queste cose qui per forza dei conti hanno, diciamo, devono pagare un prezzo poi, diciamo, sulla qualità, salubrità, perché dal punto di vista sanitario tutto è garantito. Noi in Italia abbiamo dei forti controlli da parte dei NAS, da parte delle ASL, quindi da quel punto di vista lì non ci sono problemi. Però se noi tornassimo un po' a questa cosa, a fare la spesa al mercato del pesce, il mercato della verdura, piuttosto che andare in un grande scatolone dove troviamo prodotti che vengono chissà da dove, la nostra salute già ne trarrebbe un beneficio. Tornando e chiudendo il discorso dei grassi, dicevamo quindi i poliinsaturi vanno bene, ma i migliori sono i monoinsaturi, che sono contenuti già anche nelle percentuali giuste, perché poi non esistono monoprodotti, cioè quando noi diciamo ah, quello è un grasso, quello è un carboidrato, così è una nostra semplificazione, però alimenti mononutriente non esistono. Ricordo brevemente, i nutrienti sono 5: carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali. Qualsiasi alimento, qualsiasi cosa nell'universo è composto da uno o più di questi. La maggior parte sono un mix, quindi la pasta sono carboidrati? No, in 100 grammi di pasta ci sono 12 grammi di proteine, che non sono poche, perché in alcuni formaggi morbidi ce ne sono meno di 10 grammi, 12 grammi. Così come la carne sono proteine, attenzione, lì oltre ai grassi che uno li vede e li toglie, c'è anche il glicogeno, che è il carboidrato che sta intrappolato nel muscolo, che serve per muoversi di fronte a un attacco, una fuga, perché noi, ribadisco, viviamo ancora con l'omino primitivo che detta le regole.
Saluteremo nel finale.
Dopo lo salutiamo perché lui è molto famoso e purtroppo ci condiziona.
Allora, Sergio ci scrive: mangiare la carne bruciata si sa fa male, lo stesso succede con le verdure o il pane bruciato?
Allora, stavo per dire assolutamente sì, magari togliamolo assolutamente, però purtroppo sì, proprio perché la bruciatura crea delle sostanze che sono cancerogene, cioè quel nero che noi vediamo sulla carne bruciata, sul grasso bruciato, crea delle sostanze cancerogene che, tra l'altro, ricordo, sono note fin dalla fine dell'Ottocento, perché ogni tanto qualcuno si alza con: ah, c'è il medico germanico di fine Ottocento che aveva detto questa cosa. È vero, però poi dopo noi abbiamo scoperto altre cose che, come dicevo prima, magari l'hanno smentita o hanno chiarito meglio. Quindi qualsiasi alimento bruciato, bruciacchiato, che quindi abbia un colore superiore al marrone della castagna, diciamo, quella è la tonalità massima, il castagna è la tonalità massima, qualsiasi cosa abbia un colore superiore è buona norma, soprattutto per i bambini, che sono appunto delle spugne che insomma assorbono di tutto e di più, sarebbe opportuno scartarlo, quindi grattarlo. Se mi si è abbrustolita troppo il toast, lo gratto via. Se la verdura, lo stesso, si è un po' in parte carbonizzata, proprio perché le sostanze lì dentro sono proprio gli idrocarburi, cioè quelli che troviamo nel petrolio, nel catrame, che sono, come ho detto, già classificati come cancerogeni al primo livello. La carne rossa sta al secondo, ricordo, e quindi attenzione. Ottima domanda, perché molte volte uno pensa che solo la carne, invece magari il pane o le verdure carbonizzate se le mangia, o molto troppo abbrustolite, non va bene.
Allora Massimiliano, intanto abbiamo risposto a Sergio, che ci ringrazia, e io invece ti volevo fare una domanda che poi ti avevo già anticipato nel fuori onda, no? Io ti ho conosciuto, sei forse il primo endocrinologo che conosco, e io ho tanto immaginario sull'ormone, perché poi per me l'ormone, io nato e cresciuto negli anni 80, per me l'ormone è appunto il messaggero del cartone animato famoso di Siamo
bravissimo,
fatti così,
bravissimo.
E quindi io sono cresciuto con l'immaginario dell'ormone che è un corridore che fa un po' il postino. E una domanda è proprio, mi è venuta sabato mattina, ho incontrato una vecchia amica che mi ha detto: ti sei dimagrito, ma sei troppo stressato? Ho detto: beh, in effetti no, perché poi lo stress induce poi la possibilità di accumulare grassi, giusto Massimiliano?
Sì, su questo ambito lo stesso, gli studi più recenti e più attuali, che come dico potrebbero anche essere smentiti tra 10 anni, però c'è un razionale, proprio perché il nostro stile di vita è cambiato in maniera incredibile rispetto a quello appunto dei nostri nonni, e lo stress fa produrre degli ormoni che servono al corpo per reagire allo stress. Allora, lo stress acuto di fronte al leone che ci si presenta sempre,
è sempre l'omino
primitivo, il leone, io ho due possibilità: o attacco o scappo. In ogni caso devo avere tutto al massimo, e quindi l'adrenalina, le ghiandole surrenali che danno questa strizzata e questa iniezione di adrenalina, e l'adrenalina fa in modo che il muscolo funzioni meglio, il cuore funzioni meglio, i polmoni ossigenino di più, gli occhi siano più attenti, la forza muscolare viene esaltata, così, in modo che sia che voglia attaccare sia che voglia scappare, il mio corpo è al massimo dell'efficienza. Però l'azione dell'adrenalina appunto è una scarica adrenergica e permette questa reazione, diciamo, di minuti, mezz'ora. Se invece lo stress diventa cronico,
prolungato dalle 8 mattina alle 11 di sera.
Esatto, ma basta già un'oretta, capito? Oltre l'ora, ecco che partono tanti altri ormoni, e tra questi il principe è il famigerato o famosissimo
Solo.
cortisolo, che noi appunto produciamo il cortisolo, che poi viene inattivato a cortisone. Mentre noi, quando prendiamo le pasticche, prendiamo il cortisone proprio perché noi abbiamo degli enzimi, che tra parentesi sono quelli che io studiavo quando stavo in Inghilterra nella mia esperienza all'estero, e viene riattivato a cortisolo. Il cortisolo fa tante cose bellissime per aiutarci a sopravvivere. Il cortisolo lo stesso viene prodotto dal nostro organismo quando magari abbiamo una patologia cronica, ed ecco perché nelle patologie croniche viene dato anche il cortisone molte volte come aiuto, come terapia, proprio perché quello che produce il nostro corpo magari non basta o ci metterebbe molto più tempo a farci guarire. Quindi cosa fa? Per esempio, mette a disposizione più energia, quindi libera energia e glucosio, però avendo più glucosio che gira nel sangue, se poi il pancreas zoppica, ecco che il cortisone per il diabetico è una delle medicine più terribili, proprio perché gli sballa la glicemia. Così come servono delle proteine per andare a riparare, ricordiamoci, l'omino primitivo ferito non andava al pronto soccorso, andava nella sua caverna, se viveva da soli in piccoli gruppi, stava lì e sperava che Manitou o chi per lui lo aiutasse a guarire con le sostanze endogene, quindi endorfine, cortisolo, serotonina, tutte cose che il nostro corpo sotto stress produce per guarire. Se ce la faceva, che il danno non era letale, sopravviveva, se no poretto moriva. Nei casi più fortunati magari c'era lo stregone, che era il primo abbozzo di medicina, che era una persona non particolarmente dotata di forza fisica e quindi non poteva essere il maschio alfa, però dotato di intelligenza, di spirito di
Di
osservazione. Un
empirismo.
po' sì, anche, ma più che altro, permettimi questa analogia, cioè, di curiosità, un po' come sei te, un po' come forse sono io, cioè curioso, quindi quando vede un qualcosa gli piace capire, gli piace approfondire. Adesso noi facciamo una ricerca su Google, molte volte capiamo, molte volte invece ci disinformiamo. All'epoca, non avendoci nient'altro da fare, l'osservazione ripetuta e la sperimentazione, ricordiamoci che le piramidi non le hanno fatte gli extraterrestri, le hanno fatte tutte le popolazioni primitive, e sono riuscite a trovare il giusto rapporto tra base e altezza dopo che ne avevano spiattellate un centinaio. Quindi non è un qualcosa di innato. Anche questo, lo stregone aveva notato che magari alcuni animali, mangiando alcune erbe che avevano ferito, guarivano. Ha provato a vedere, proviamo se le mangiamo anche noi o facciamo degli impacchi, e così è nata, diciamo, la prima medicina. E questo gli garantiva un posto di tutto rispetto nella società primitiva, quindi non doveva andare
A
a
caccia.
cacciare, non doveva obbedire al maschio alfa, anzi il maschio alfa aveva paura di lui perché lui dice: "Ah, hai visto quell'albero che brucia? L'ho fatto accendere io da Zeus con un fulmine", e quindi il maschio alfa aveva paura di Zeus, che era molto più grosso di lui. E così, diciamo, è nata, se uno si rifà alle nostre società primitive, capisce perché noi continuiamo a vivere così. Noi siamo un animale da branco e senza il branco non riusciamo a fare niente.
Vanessa Bianco ci fa una domanda da cosiddetto milione di dollari.
Vanessa Bianco, se è la Vanessa Bianco che conosco io, non dovrebbe fare domande cattive perché è un'amica. Comunque, dai, sentiamo cosa ci
Vanessa ci
dice.
chiede come si sblocca un metabolismo.
Ah, guarda, questa è la domanda, è semplicissima, perché l'unica cosa che attiva, migliora, sblocca il metabolismo è l'esercizio fisico.
Oh,
Non
bene, bene.
c'è nessuna pillola, nessuna medicina, niente di niente che sblocca il metabolismo come l'esercizio fisico. Anche qui ricordo sempre che l'omino primitivo passava la sua giornata correndo o dietro all'animale che si voleva mangiare o davanti all'animale che si voleva mangiare lui. Quindi il nostro problema, ed è un dei messaggi cuore che volevo lanciare stasera, no? Tutti dicono: ah, ingrasso, devo fare la dieta, devo eliminare i carboidrati, devo eliminare i grassi, devo... Non bisogna eliminare niente da una dieta. Noi non mangiamo di più dei nostri nonni, e questa non è una mia idea, ci sono proprio studi dell'Istat che fanno vedere i famosi, le famose medie, quindi i polli di Trilussa, chi se ne mangiava due e chi non ne mangiava nessuno. Però mediamente anni 50-60, quindi pieno boom economico, non la guerra o prima, l'introito calorico medio nazionale era molto più alto, 500 calorie in più rispetto a quello di oggi. Dov'era la differenza? Perché i miei nonni, i miei genitori erano magri.
I nostri nonni andavano a zappare,
perché
andavano a costruire.
Avevano dei lavori pesanti, ma anche la mobilità, si muovevano
a
in
piedi.
Bicicletta, a piedi o in bicicletta. La macchina era un lusso, si usava per andare in vacanza, chi ce l'aveva. L'ascensore, anche lì, dice, in ospedale vedi gente che turpiloquia di fronte agli ascensori perché vanno lenti, non arrivano mai, ci vuole tanto tempo. Ma allora, te sei un malato o una persona che è venuta lì a trovare qualcuno? Perché se sei un malato vieni trasportato sulla sediolina a rotelle e quindi e ci sono degli ascensori dedicati. Ma se sei venuto a trovare qualcuno o se sei venuto per fare una visita oculistica, fai tre piani di scale, anche perché tre piani di scale due volte al giorno, a fine anno brucio 2,5 kg di grasso. Uno dice, pensavo di più. In 10 anni però, Claudio, fanno 25 kg di grasso semplicemente facendo tre piani di scale due volte al giorno invece che prendere l'ascensore. Questo proprio per farti un esempio lapalissiano. Quindi anche
che,
lì...
Che è una taglia di pantaloni, quasi una taglia di pantaloni, quindi. Perché
sì,
di solito la taglia è 4 kg, no?
Beh, esatto, sì, però in 10 anni 25 kg, perché il problema tutti dicono, ah, rispetto a 10 anni fa. E infatti molti dicono, ah, ma mangio come prima, vado in palestra come prima e sono ingrassato. Dico, che hai fatto? Hai cambiato casa? Oppure ti hanno messo l'ascensore? Adesso in Ancona va molto, no? Mettere ascensori nei vecchi palazzi all'interno della tromba delle scale. Mi guardano come se fossi un indovino.
Uno sciamano.
Esatto. No, perché è quello il nostro problema. Allora, anche qui la scienza è stata per fortuna abbastanza chiara e anche abbastanza buona, perché basta mezz'ora di attività aerobica però tutti i giorni, mezz'ora aerobica tutti i giorni, lo ripeto, mezz'ora, non un quarto d'ora che non fa niente, non un'ora perché non dobbiamo andare alle Olimpiadi o ai campionati europei. Tutti i giorni, non facciamo i furbi, perché mezz'ora tutti i giorni, fammi
faccio,
pensare,
faccio un'ora e mezza in ogni giorno.
No, fa 3 ore a settimana, allora dice faccio 3 ore il sabato e sto a posto. Allora, tutta concentrata in un giorno, non solo non fa bene, fa male.
Fa male.
Sovraccarico il cuore, sovraccarico i polmoni, sovraccarico le articolazioni, strappo i muscoli. Mezz'ora tutti i giorni, aerobica. Cosa vuol dire aerobica? Devo comprare un'app? Devo comprare un sensore? No. Devo sentire il mio fiato. Se io mentre vado, io vado in bicicletta personalmente, ma vuoi andare a correre, vuoi andare a nuotare in bicicletta, salto della corda, va benissimo tutto, ma se te mentre fai quell'attività parli, canti o fischi, non è attività aerobica, perché aerobica vuol dire che io devo sentire
respirazione,
l'aria che entra dal naso e esce dalla bocca. In questo modo cosa succede? Entra più ossigeno e l'ossigeno nel corpo fa una cosa sola, brucia il glucosio in primis, quindi netto miglioramento per il diabete, i diabetici che iniziano a fare attività fisica dobbiamo ridurre.